La storia in podcast di Focus.
Uno dei simboli però della Guerra Fredda è certamente la divisione della Germania. All'inizio di maggio del 1945 i sovietici conquistano Berlino. Hitler si è appena suicidato nelle viscere del suo bunker, ma la guerra prosegue al di fuori del continente europeo. Dal 17 luglio al 2 agosto, infatti, Winston Churchill, poi rimpiazzato da Clement Attlee, Harry Truman e Joseph Stalin, si ritrovano a Potsdam, a pochi chilometri da Berlino. Qui decidono le sorti della Germania e dell'Austria, che vengono divise in quattro zone di occupazione: americana, francese, britannica e sovietica. In questa occasione Truman lancia anche l'ultimatum al Giappone, minacciandone la completa distruzione in mancanza di una resa incondizionata. Si tratta, in altre parole, del preavviso inascoltato che anticipa le due bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki. Nel 1949, dalla suddivisione della Germania, nascono due stati indipendenti: la Repubblica Federale di Germania, comunemente chiamata Germania Ovest, e la Repubblica Democratica Tedesca, altrettanto comunemente chiamata Germania Est. Questo avviene in un contesto internazionale assai teso, in particolare a causa del blocco di Berlino. Tutto è cominciato nel giugno del 1948, quando i sovietici, in risposta all'introduzione di una nuova moneta tedesca nelle zone di occupazione occidentale, chiudono tutte le vie di accesso e rifornimenti a Berlino Ovest. Quella porzione di città, infatti, si trova completamente come una sorta di enclave all'interno della Repubblica Democratica Tedesca. Per sopperire alla mancanza di approvvigionamenti, le potenze occidentali reagiscono con l'allestimento di un ponte aereo che si conclude nel maggio del 1949. A partire da quegli anni, Berlino, così come Trieste e Vienna, diventa un crocevia di spie e agenti segreti di diversa provenienza. In queste città si intrecciano attività di intelligence e propaganda nascoste, ad esempio dietro alle associazioni culturali, sportive e ricreative, così come tra le pagine dei giornali e le frequenze delle trasmissioni radiofoniche. Diversamente, la Germania di Bonn, quella occidentale per intendersi, si avvia verso la realizzazione del cosiddetto miracolo tedesco. Forte di una manodopera fornita dai profughi provenienti dagli ex territori tedeschi, di una notevole stabilità politica in ottica, diciamo così, liberal-democratica, e di una moderata mediazione sindacale, l'economia della Germania occidentale vola. Questo successo è frutto di una precisa strategia statunitense che punta a trasformare la Germania occidentale in un solido avamposto militare, ma anche in una rappresentazione del benessere capitalista in chiave anticomunista. Ciò emerge anche nel contrasto con la Germania Est, alla quale vengono imposte dalla linea sovietica il partito unico e la collettivizzazione del sistema produttivo. Ora, in quale contesto politico e culturale ci troviamo? Quindi, quale cultura politica matura per l'Europa in questi anni? Il sogno di un'Europa unita nel segno della democrazia, della cooperazione economica e della convivenza pacifica nasce in seno a un consesso di autorevoli personaggi di diversa estrazione politica. Socialisti come il francese Léon Blum, il belga Paul-Henri Spaak, conservatori come Churchill, cattolici come Adenauer, De Gasperi, Schumann. E occorre però ricordare che molti di questi ideali sono nati proprio nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Basti pensare ad esempio al Manifesto di Ventotene, scritto da Ernesto Rossi e Altiero Spinelli. Quest'ultimo in particolare individua in una federazione degli stati europei la chiave per evitare il ripetersi di nuovi conflitti mondiali. Tutto ciò confluisce nel movimento federalista europeo, il quale immediatamente dopo la fine della guerra contribuisce a sviluppare e diffondere il percorso di integrazione europea. Ma se lo sviluppo del mercato comune e del benessere conducono l'Europa verso una maggiore integrazione economica, non si può dire altrettanto della costruzione di una comune casa politica. In questo senso, infatti, le tradizioni e gli egoismi nazionali dei vari stati frenano l'integrazione istituzionale e politica della comunità. Forse anche la situazione internazionale non contribuisce a rasserenare il clima europeo. La già menzionata crisi di Berlino e la guerra di Corea dal 1950 al 1953 conducono la guerra fredda all'apice della tensione. E il rischio di un nuovo conflitto mondiale, per di più con l'impiego di armi nucleari, diventa concreto e si protrae almeno sino alla morte di Stalin nel 1953. Quell'anno, infatti, viene considerato convenzionalmente il termine della guerra fredda vera e propria, ossia di quella fase di totale mancanza di dialogo tra l'Ovest e l'Est del pianeta. I decenni successivi in realtà riveleranno al mondo che gli episodi di tensione e pericolo tra i due blocchi saranno ricorrenti e spesso inattesi. Quel quasi decennio a cavallo tra gli anni 40 e 50, però, lascia dietro di sé un'importante e ricca eredità in termini di sviluppo economico, industriale ed energetico del continente. Nel 1951, ad esempio, nasce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la CECA, con lo scopo di mettere in comune queste due materie prime, il carbone e l'acciaio, appunto, tra i sei paesi fondatori della Comunità Europea. Sulla scia del successo della CECA, i governi dei primi paesi membri lanciano il progetto di una comunità europea di difesa, la CED, ossia di un'organizzazione militare integrata capace di gettare le premesse di una vera e propria comunità politica. Il progetto però affonda a causa del voto contrario del Parlamento francese e viene, almeno temporaneamente, accantonato. Ci si deve accontentare di un'accelerazione verso l'espansione dell'area di libero scambio e il coordinamento delle varie politiche economiche. Nel 1957 viene alla luce anche la Comunità Europea dell'Energia Atomica, l'Euratom, al fine di coordinare un uso pacifico dell'energia nucleare all'interno dei Paesi membri. Questa svolta è frutto della constatazione che il consumo di elettricità europeo è destinato a raddoppiare ogni 10 anni e di conseguenza le fonti tradizionali di energia, carbone, gas, petrolio, non sono illimitate. Tutto ciò naturalmente pone la società e la scienza davanti a nuovi interrogativi e problematiche come lo smaltimento delle scorie radioattive, la sicurezza degli impianti e i costi di realizzazione di tali strutture. E se ci pensiamo, si tratta di temi che ancora oggi noi ci ritroviamo ad affrontare e spesso senza grandi sviluppi in questo senso. Avviandoci verso una sorta di conclusione o comunque una sorta di riepilogo di quello che è stato il periodo, almeno dell'immediato secondo dopoguerra in Europa e nel mondo, possiamo affermare che il nostro tempo ci dimostra come e quanto in Europa esistano ancora molti problemi irrisolti e nodi da sciogliere. L'esempio forse più eclatante è quello della Comunità Europea di Difesa. Ancora oggi noi sappiamo che si discute molto della possibilità di costituire un esercito europeo, anche se permangono numerosi limiti all'integrazione fiscale, salariale, sanitaria, in altre parole politica dell'Unione Europea. L'allargamento a paesi un tempo controllati dall'Unione Sovietica impone nuove riflessioni in termini di integrazione economica, non solo monetaria, ma anche difensiva e di tutela dei diritti umani dentro e fuori i confini europei. Senza dimenticare, come per tutto il resto del pianeta, la sfida del cambiamento climatico e della transizione ecologica. In questo senso, l'Europa è ancora in una delicata fase di crescita, la quale, sebbene iniziata sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, sembra ancora lunga per potersi dire matura.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.